Simone, non so te, io oggi è lunedì e non ne ho voglia.
Figurati noi, iniziamo 20 minuti prima oggi.
Cerbacco.
Quattro mattino, speciale elezioni di Simone Spezia.
Ma sapete che anche a me piace studiare le carte?
Però, nonostante lo studio delle carte non è andata benissimo, ci pare, eh? Il Movimento 5 Stelle. Ci perdonerà la battuta, presidente Conte. Allora, forse per la fine della trasmissione riusciremo ad avere il risultato definitivo delle elezioni europee. Al momento siamo a 58.650 sezioni su 61.650, ne mancano un 3.000. Ho da dire che naturalmente è tutto un po' più complicato perché ci sono le preferenze e quindi il non è un conteggio immediato che prendi la scheda e dici questo voto è andato a Fratelli d'Italia, questo alla Lega, questo al PD ed è chiusa là, devi contare le preferenze, quindi è chiaro che lo spoglio è un filino più complesso, considerate che le urne si sono chiuse alle 23 come sapete. Allora, il primo punto che potremmo sottolineare è questo, che ovviamente c'è stata un'ondata di destra forte, soprattutto con due donne protagoniste che sono Le Pen e Meloni e con due partiti protagonisti, Fratelli d'Italia e Rassemblement National. Tanto che il partito di Marine Le Pen diventa il secondo partito del Parlamento europeo, potrebbe diventare il secondo gruppo partito del Parlamento europeo, dopo la CDU-CSU, cioè il partito, chiamiamolo così, democristiano tedesco. Primo, questo comporta un cambiamento nella maggioranza europea? Probabilmente no, alla fin fine. E allora quell'idea secondo la quale il Partito Popolare Europeo si sarebbe potuto unire ai partiti di destra per formare una nuova maggioranza, una maggioranza diversa, al momento, poi tutto è possibile, la politica è l'arte del possibile, al momento sembra, diciamo, come vogliamo chiamarla, fuffa giornalistico-politica.
Tutta fuffa.
E quindi al momento, da quello che vediamo, dalle proiezioni che ci sono in merito alla composizione del Parlamento europeo futuro, nonostante il calo netto dei liberali, tra l'altro quelli che si riconoscono in quella formazione all'interno del Parlamento europeo in Italia non ce l'hanno fatta, perché sia Stati Uniti d'Europa, che la formazione di Renzi con i radicali, sia Azione, non entrano al Parlamento europeo, almeno stando ai dati di adesso, almeno che, come dire, non siano state scrutinate delle sezioni che hanno votato interamente per Azione Stati Uniti d'Europa. Certo, se dici in gran parte le stesse cose e ti presenti separato, poi è dura gestirla. Quindi dal punto di vista del governo europeo tutto sommato poco dovrebbe cambiare, o meglio non cambia poco evidentemente, perché l'assetto cambia e ci sono tutta una serie di elementi politici che rientrano nei ragionamenti europei che sono importanti, però è facilmente prevedibile che si ritrovi un accordo Partito Popolare Europeo, liberali e socialista, Partito Socialista, che è la famiglia alla quale appartiene il Partito Democratico, tanto per intenderci. E questo anche perché le due formazioni conservatori e riformisti, quella di Giorgia Meloni, per intenderci, alla quale aderisce Giorgia Meloni, Identità e Democrazia, quella a cui appartiene Marine Le Pen e della quale fa parte anche la Lega di Matteo Salvini, sono al loro interno divise su una serie di cose, cioè all'interno di questi gruppi ci sono per esempio partiti fortemente favorevoli all'invio delle armi in Ucraina e partiti fortemente contrari. Come capite, non è una cosa indifferente dal punto di vista della politica che si mette in atto. Buongiorno dunque, lunedì 10 giugno alle 6, 18 minuti e 25 secondi, eccezionalmente in diretta oggi a partire subito dopo GR24 e siamo in diretta tanto sul sito di Radio 24, sull'app, ovviamente on air, se ci sentite in diretta, ovviamente sull'app di Radio 24 e siamo anche in diretta oggi sul sito del Sole 24 Ore. In una sorta di speciale che sul sito del Sole 24 Ore in diretta video, che sul sito del Sole 24 Ore partirà da qua e poi proseguirà alle 9 con Marco Lo Conte, mentre noi andremo avanti qua su Radio 24 con i nostri speciali, anche con Alessandro Milan, una giornata di programmazione speciale evidentemente su tutto questo. Ci siete voi come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci, con Carmelo Lauricella in regia anche oggi. E il maestro Alessandro Schirano oggi eccezionalmente dall'altra parte del vetro in assistenza in redazione. Dunque, andiamo, apriamo il capitolo italiano, dai, apriamo questo capitolo italiano. Capitolo italiano che vede una serie di elementi interessanti, una serie di sorprese, una serie di cose da discutere, ci pare di poter dire. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia si confermano, siamo intorno al 29%, è un risultato oggettivamente molto positivo e direi che su questo forse possiamo sentire il passaggio di Meloni, il primo passaggio, 10 secondi nei quali esprime la sua soddisfazione. Via.
Allora, ci siamo visti qui, erano quasi 2 anni fa ed era una bella notte. Questa per me è più bella di quella di 2 anni fa.
Aggiunge, 2 anni fa eravamo una speranza, adesso siamo una certezza.
2 anni fa era una scommessa basata sulla speranza, no? Tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere. Dopo quasi 2 anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto: non speriamo che voi siate, voi siete. Questo ha un valore per me, per noi, per me, personalmente enorme.
Quindi tiene il partito della Presidente del Consiglio e tiene oggettivamente bene, tanto che le analisi che troverete oggi, che ci sono sui giornali e sulle quali poi naturalmente arriveremo, ragionano intorno alla tenuta del governo e alla spinta sulle riforme. Cosa è successo nel resto della coalizione di governo? Beh, lo avete sentito in GR24, ma è facilmente riassumibile così. Forza Italia supera la Lega e i due partiti sono sostanzialmente appaiati, Forza Italia al 9,7%, in questo momento nel quale vi parliamo manca ancora qualcosa da scrutinare, adesso ve lo vado a recuperare, abbiate pazienza, siamo al 9,72%, Tajani puntava alla doppia cifra, non ci arriva, ma non ci arriva di poco. Succede anche che la Lega sia dietro Forza Italia, che era anche questo un obiettivo della stessa Forza Italia, e al momento si colloca al 9,16%. È un risultato che permette, diciamo, è uno di quei risultati strani, no? Perché è più di quanto preso alle politiche, qualcosa in più di quanto preso alle politiche in termini percentuali, e però diciamo così, molti non lo considerano abbastanza, alcuni dicono che già si scaldano i motori per sostituire Salvini, questa l'abbiamo letta molte volte a dire il vero, quindi vedremo che cosa succederà, però è anche un risultato che consente a Salvini di dire: noi siamo vivi.
Ringrazio la comunità della Lega perché era da un anno che sostanzialmente tutti ci davano per morti, siamo vivi e vivaci, certo con alcune stranezze, con l'ex segretario del partito che il giorno del voto dice che vota un altro partito, quindi diciamo che le condizioni anche interne non sempre sono state comode.
E che ce l'ha anche, ce l'ha ovviamente con Umberto Bossi. E questo, diciamo, sul fronte della coalizione di centrodestra. Andiamo dalle parti del centrosinistra, dove le sorprese sono oggettive, presenti e forti, no? E dove la prima sorpresa è per molti versi il Partito Democratico. Partito Democratico che riesce a raggiungere una quota che in questo momento, sempre andando a recuperare i dati di oggi, è intorno al 24%. Il partito, pensate, l'obiettivo interno del partito era andare sopra il 20%, quindi è un risultato ampiamente raggiunto. Con un centrosinistra, se così vogliamo chiamarlo complessivamente, se vogliamo considerare il Movimento 5 Stelle un partito di centrosinistra, che un po' si squaglia perché siamo appena sopra Forza Italia e nemmeno al 10% in questo momento. Ha pesato su questo evidentemente un fortissimo astensionismo, soprattutto nel Mezzogiorno, che è una banca di voti, è stata una banca di voti in questi ultimi anni per il Movimento 5 Stelle. Dunque, Schlein, la soddisfazione.
È un risultato per noi straordinario. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche. La distanza con Fratelli d'Italia è...
Abbiamo evidentemente qualche problema con questo file audio, era abbastanza divertente Carmelo, ma evidentemente è successo qualcosa che non sappiamo. Allora vediamo se riusciamo a sentire un altro passaggio di Schlein, la quale dice: il voto delle opposizioni supera il voto delle forze di governo, perché i numeri direbbero questo. Oh, poi ricordatevi sempre che siamo ad un livello di astensionismo tale che questi ragionamenti, questi discorsi sono scritti, e questi risultati sono un po' scritti sull'acqua, perché alle politiche si vota molto di più di quanto non si... poco, sempre troppo poco, ma molto di più di quanto non si voti alle europee. Via.
Continueremo a fare queste battaglie sulla questione salariale, sulla questione sociale, sulla sanità pubblica ancora più forte da domani, sentendo ancora più forte la responsabilità che gli elettori ci hanno affidato di costruire l'alternativa a questo governo. Il voto delle forze di opposizione supera quello delle forze di maggioranza al governo. Quindi noi continueremo a essere testardamente unitari e a sentire da questa sera una responsabilità ancora più forte di costruire l'alternativa.
E Schlein è in grado di dire questo anche perché l'altro risultato per certi versi sorprendente è quello di Alleanza Verdi-Sinistra, che arriva a un 6,6%. Ovviamente si colloca all'interno del Parlamento europeo, cioè quindi avrà dei parlamentari europei. Uno di questi sarà sicuramente Ilaria Salis. Vi vorrei sentire innanzitutto la soddisfazione di Fratoianni, evidente, ieri alla 7.
Per noi è un risultato straordinario. Avevamo detto che saremmo stati la sorpresa, credo che possiamo confermarlo in modo molto superiore anche alle nostre migliori attese. Tutto questo però accade in un quadro molto preoccupante, quello di un'Europa che va a destra. Mi pare che viene sconfitto l'asse della guerra, Scholz, Macron.
Così dunque Fratoianni, che come sentite in questa frase già mette in evidenza quello che sarà il problema del Partito Democratico e di Elly Schlein nella fattispecie, che adesso evidentemente con questo risultato si appresta a guidare la coalizione. Cioè, se c'era un'ipotesi di concorrenza con il Movimento 5 Stelle, a questo punto questa ipotesi di concorrenza è evidentemente finita. Cioè, il Movimento 5 Stelle è stato più che doppiato dal Partito Democratico, ma un Partito Democratico che si trova a convivere con anime diverse al suo interno, dove elegge dunque al Parlamento europeo Tarquinio, l'ex direttore di Avvenire, Cecilia Strada, ma anche dei riformisti fortemente a favore degli aiuti a Kiev, e insieme deve mettere una coalizione che porta con sé Alleanza Verdi-Sinistra con le sue posizioni sulla guerra e il Movimento 5 Stelle con le sue posizioni sulla guerra, e su questo fronte evidentemente non sarà facile, tenendo conto che c'è un altro pezzo di sinistra, quello, se così vogliamo chiamarlo, quello vicino a Michele Santoro, che non entra al Parlamento europeo, ma vale comunque il 2,2%, almeno stando al voto che c'è stato, ed è un movimento, come sapete, monotematico, quello di Santoro, cioè è un movimento fatto esattamente e solamente per quello. Piccola altra nota, prima di andare alla pausa e poi per prima di farci due chiacchiere con Gigi Donelli, che è già qua in studio con noi, le altre due note sono, anzi un'altra nota. Questo risultato di Alleanza Verdi Sinistra mi pare particolarmente interessante in un quadro complessivo nel quale il mondo dei verdi, se così vogliamo chiamarli, in Europa arretra con una certa nettezza, a testimonianza di quello che, con un'espressione che vi piaccia o no, è stata chiamata green lash, ossia il contraccolpo, cioè nel momento nel quale le regole europee sulla transizione ecologica si sono fatte forse troppo stringente secondo un pezzo dell'opinione pubblica, ebbene una parte ha deciso di non votare quel mondo che sostiene quel tipo di transizione ecologica e anche in parte presumibilmente di spingersi a destra, e questa potrebbe essere una delle chiavi interpretative di quello che è successo. Come si diceva all'inizio, probabilmente non ci sarà alcuna rivoluzione al Parlamento europeo, nel senso che ci sarà tecnicamente, nel senso che ci sono partiti di destra che sono un po' più forti, e però è facile che la maggioranza sia quella della legislatura precedente, ma ne parliamo subito dopo la pausa.
Buongiorno Simone, ma fammi capire, la Lucella è bionico oppure è di un altro pianeta? No, dico, dal lunedì alla domenica ogni presente, sempre lì su pezzo in regia. La Lucella, santo subito.
Mattino, speciale elezioni.
Ma no, Matteo, che ci mandi un vocale e ci dici che stamattina non vi siete ancora svegliati. Ma no, ci siamo svegliati, abbiamo iniziato molto prima in realtà, abbiamo iniziato alle 6:15 subito dopo il GR, perché è uno speciale elettorale, quindi ci siamo e siamo con il nostro Gigi Donelli, che tra l'altro è qua tra questo speciale e la composizione preziosa dei giornali radio che vi riassumeranno tutto quanto. Gigi, allora un primo punto generale, diciamo in apertura che alla fin fine, da quello che vediamo, dalla composizione che emerge da questo Parlamento europeo, nel quale tra l'altro il PPE, il Partito Popolare Europeo, guadagna una decina di seggi, qualcosa di questo genere, adesso i risultati completi dovremmo averli, sembra che la maggioranza europea sembra difficile che cambi.
Assolutamente, chiaramente, intanto di nuovo buongiorno a tutti. Sì, questo è sicuramente uno dei titoli, quindi il centro stabile da questo punto di vista. Diciamo pure, se dovessimo titolare sulle persone, Ursula von der Leyen sembra vincere la sua sfida, era data in una difficoltà enorme. Allora, secondo me tra i temi da sviluppare stamattina, da una parte c'è questo, dall'altra c'è il fatto che Bardella, stiamo parlando di un leader politico di 28 anni che prende il doppio dei voti della seconda in corsa, naturalmente mi riferisco alla Francia, con le implicazioni che sicuramente avrai modo di sviluppare con tutta calma. Un aspetto magari che si vede un po' meno, ma che non sottovaluterei invece, è l'Europa centrale. Da una parte abbiamo Tusk che conferma la vittoria, dall'altro Orban che perde quasi 8 punti rispetto al voto precedente. Vince naturalmente, sì, perché ormai Orban è difficile, però ormai sì, l'opposizione di centro-sinistra è molto vicina.
Dove l'opposizione ad Orban in realtà nell'ultimo periodo è stato un fuoriuscito dal suo stesso partito.
Assolutamente, quindi con tutte le situazioni del caso. Ecco, quindi comunque c'è un cambiamento, un movimento in una direzione, dall'altra parte al centro Ursula von der Leyen che sembra assolutamente orientarsi alla vittoria di una sfida, e non era scontato.
Un solo punto poi ti libero. Nel vedere la mossa del presidente francese Emmanuel Macron, che ha deciso dopo questa sconfitta elettorale pesante di convocare le elezioni legislative, non sono le presidenziali, no, giusto per chiarirlo con gli ascoltatori, il primo turno è il 30 giugno, il secondo è il 7 luglio, mi è sembrata una mossa tattica per fare la seguente operazione. Ok, voi del Rassemblement National siete il primo partito, adesso andiamo ad elezioni, diventate la maggioranza, votate e vi logorate per 3 anni finché non arrivano le prossime presidenziali.
Il presidente come tale indica un primo ministro che inevitabilmente viene da quel partito, perché naturalmente non è la prima volta in Francia le famose coabitazioni, e penso anch'io, e a questo punto ci mostrate la capacità. Se vogliamo ragionare in questi termini, possiamo sottolineare la soddisfazione di Giorgia Meloni, che non ha alle spalle una opposizione ma un governo, e oggi i numeri che la confermano nettamente primo partito.
E vedremo se quella scommessa di Macron sarà una scommessa simile a quella della Brexit o andrà diversa, perché queste scommesse sono sempre un po' pericolose. Sentiamola, Carmelo, la voce di Macron, vai vai, ce l'hai sotto mano.
Dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30
juin. Ed eccolo qua che annuncia le elezioni, e Le Pen che risponde: siamo pronti.
Ce vote des Français à la seule élection nationale de ce second mandat d'Emmanuel Macron.
Va bene, questo il quadro che ci arriva dalla Francia, e forse è arrivato il momento di toccare anche un po' gli altri paesi, come si diceva, perché poi chiaramente chi concorre a comporre in larga misura il Parlamento europeo sono i grandi paesi europei, tra cui l'Italia, della quale abbiamo detto, mi sembra ampiamente, per chi si fosse collegato solamente adesso, appunto, un Fratelli d'Italia che sfiora il 29%, un Partito Democratico che cresce in maniera quasi inaspettata in termini di dimensioni, un 24,4% più o meno, la Lega sotto Forza Italia, tutti intorno al 9, così come il Movimento 5 Stelle, e poi Alleanza Verdi Sinistra che va al 6. E la Germania è un pezzo importante di come poi si compone questo Parlamento europeo, proprio perché è uno dei paesi più popolosi, uno dei paesi più grandi, dove le componenti che attengono al Partito Popolare Europeo, quella della CDU, CSU, arrivano al 30%. Secondo partito, Alternative für Deutschland, la destra, che va oltre il 15% ed è il primo partito nella Germania dell'Est, ma soprattutto la SPD, il partito del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che si ferma al 14%. E come potrete immaginare, anche questo ha un impatto dal punto di vista politico, perché poi non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista delle istituzioni europee, perché come sapete un pezzo importante delle decisioni si prendono a livello di capi di Stato e di governo, e lo Scholz che si presenta di fronte a tutto questo è chiaramente indebolito. È avanti la destra in Austria, per guardare a paesi anche un po' più piccoli, ma là, anche là, come sapete, ci sono letture che possono essere più interessanti a guardare i singoli personaggi. I primi exit poll parlano di una vittoria dell'FPO di estrema destra, è in testa con il 27%, la formazione che fu di Jörg Haider, come ricorderete. Il volto in questo voto è stato Harald Wilimski, contrario agli aiuti all'Ucraina, molto vicino ad Orbán. In Portogallo vincono i socialisti e i popolari tallonano subito dietro, l'estrema destra è in condizioni per così dire peggiori. In Spagna non c'è la spallata né della destra né del centrodestra, il Partito Popolare si conferma primo partito, supera di 4 punti percentuali il Partito Socialista, ma appunto 34%, 30% il Partito Socialista, 6 deputati per Vox, il partito di destra, che arriva al 9,62%. Come vedete, il quadro è tendenzialmente questo. Che cosa ancora? Forse questo passaggio di Ursula von der Leyen, esattamente su come è andato il voto sul PP, sentiamola, va.
The EPP is the strongest political group in the European Parliament. EPP has the most leaders.
Ed eccola qua, von der Leyen, come si diceva già con Gigi Donelli, tutto sommato soddisfatta, no? Perché dice: siamo il Partito Popolare Europeo, la formazione alla quale appartengo, si è confermata il bastione contro le destre. Allora, come vedete, sul futuro della composizione della prossima Commissione, sul futuro della composizione della prossima maggioranza europea, già parole di questo tipo sembrano indicare che la direzione è quella di un nuovo tentativo di accordo, tanto con i socialisti quanto con liberali. Buongiorno a Giorgia Bulli, docente all'Università di Firenze dei corsi di comunicazione politica ed elettorale e analisi del linguaggio politico, e tra l'altro esperta di movimenti di destra, estrema, che ha studiato, analizzato e ha scritto libri. Buongiorno professoressa Bulli, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, le chiederei di dirci innanzitutto che cosa rappresenta questa vittoria piuttosto netta, vittoria delle destre, diciamo, come diciamo, chi ha vinto effettivamente il Partito Popolare Europeo, se dovessimo dirne una. Poi però è chiaro che in alcuni paesi, come in Francia, come in Italia, l'affermazione dei partiti di destra è stata un'affermazione oggettivamente molto forte, una conferma per l'Italia, un'affermazione in Francia, anche in Austria abbiamo segnali di quel tipo, l'AfD in Germania che è primo partito nella Germania dell'Est è comunque al 15%. Che cosa rappresenta tutto questo, professoressa?
Allora, rappresenta un elemento da un certo punto di vista di continuità, dall'altro punto di vista un po' inaspettato. Innanzitutto vediamo i paesi dove l'estrema destra, la destra radicale, è costretta in quello che viene definito cordone sanitario. Che cos'è il cordone sanitario? Il cordone sanitario è l'atteggiamento e poi il comportamento che i partiti di tipo cosiddetti tradizionale adottano nei confronti della destra radicale. In Francia e in Germania fino a questo momento i partiti tradizionali si sono rifiutati di prendere in considerazione i partiti populista di destra radicale come alleati in possibili coalizioni. Questo è avvenuto in tutte le elezioni, sia a livello locale sia a livello nazionale, e rappresenta questo modo di costringere la destra radicale entro i confini della non inclusione in coalizione di governo, sì, un elemento importante di riflessione. Sì. Adesso in Francia, naturalmente con il successo che ha avuto il Rassemblement National, è vero che si tratta di elezioni europee con il sistema proporzionale e quando si tratta invece di elezioni nazionali il sistema elettorale maggioritario a doppio turno crea maggiori difficoltà, però è un elemento con cui ovviamente anche Macron ha preso atto di dover
certamente. In Francia questo sistema che dice lei del cordone sanitario prende una strada anche, come vogliamo chiamarla, istituzionale elettorale, cioè essendo un sistema elettorale a doppio turno tanto per le presidenziali quanto per le elezioni politiche spesso avviene esattamente questo, cioè invece di far vincere il candidato del Rassemblement National o del Front National, come si chiamava prima, chi va al ballottaggio dei due dei partiti più moderati dice votate per me, generalmente questo succede. Ci fermiamo, abbiamo una breve pausa e poi torniamo da lei.
Quattro mattino, speciale elezioni.
Spezia, rimanda la versione sorcio della slime, dai.
Spezia, sappiamo perché è arrivata al 24% adesso. L'hanno votata tutti quelli di Walt Disney.
Ah sì, perché per chi si fosse connesso solamente adesso, alle 6 abbiamo avuto un problema tecnico con l'audio di Ellie Schlein ed è partita velocizzata e quindi è così, vabbè.
Caro Spezia, sembra quasi che qualcuno non si senta rappresentato alle europee, o sbaglio?
Beh, ti credo, abbiamo avuto un tasso di astensione, caro ascoltatore, mostruoso. Del resto, guardate, ne abbiamo parlato in più di un'occasione da queste parti. Abbiamo provato anche a costruire nel corso di questa trasmissione, nel corso delle elezioni europee, dei confronti tra candidati alle elezioni europee che confronti che avessero un senso, e cioè prendiamo un tema e con questi due candidati alle elezioni europee lo analizziamo. Il risultato è sotto, o meglio, dentro le vostre orecchie, cioè se avete seguito anche lo spazio alle 8:35 lo sapete perfettamente. Non sempre le cose sono andate come avremmo voluto, in termini di qualità, in termini di capacità di argomentare, in termini di sostanza, a fronte di un'elezione europea che effettivamente doveva essere importante. Come scrive il professor Dalimonte questa mattina sul Sole 24 Ore, sono elezioni che si svolgono in un contesto in cui è difficile per gli elettori capire la posta in gioco. I partiti le trattano come elezioni nazionali, ma a differenza di queste non servono a cambiare gli equilibri a Roma, mentre degli equilibri a Bruxelles la gran parte degli elettori non sa nulla o quasi. E allora perché meravigliarsi che sempre più persone non vadano a votare? Tanto più che gli si chiede di votare per candidati con cui non hanno rapporti, vista la dimensione delle circoscrizioni, o per leader che non hanno nessuna intenzione di andare a Bruxelles una volta eletti. Gli italiani saranno pure poco informati, ma non sono del tutto sprovveduti. Per votare hanno bisogno di motivazioni. Dove sono oggi in un contesto dove domina la mediocrità? Molto duro il professor Dalimonte, però è una lettura su cui vale la pena soffermarsi. Siamo ancora con Giorgia Bulli, che, come diciamo, insegna all'Università di Firenze i corsi di comunicazione politica ed elettorale e analisi del linguaggio politico. E dunque, professoressa, proprio su questo mi vorrei soffermare con lei, sul suo campo d'indagine, sul suo campo di ricerca, quanto, per così dire, la comunicazione politica che è stata fatta nel corso di queste europee ha avuto un impatto, no, nello spingere gli italiani a non votare.
Sì, dunque, per quanto riguarda l'Italia, abbiamo, come sappiamo, una partecipazione in calo. Ed è una novità perché non è un dato che ha sempre caratterizzato il contesto italiano. Essere sotto l'asticella del 50% è un elemento di riflessione molto importante. Certamente aver molto nazionalizzato il voto ha contato. Dobbiamo anche prendere in considerazione un altro elemento: si sono svolte elezioni anche a livello amministrativo locale e queste hanno trascinato in alto la partecipazione, il che significa che se non ci fossero state anche competizioni a livello locale, probabilmente il dato sarebbe anche più basso. Non si comprende il portato delle elezioni europee in Italia, lo si comprende altrove, ad esempio in Germania è un paese in cui invece il tasso di partecipazione a queste elezioni europee è stato alto, ed è stato alto anche perché in quel contesto si è parlato di più di che cosa significa il voto a livello europeo. La Germania è uno dei grandi attori del policy making a livello europeo, anche per quanto riguarda le grandi questioni a livello internazionale. In più, la dimensione della personalizzazione che abbiamo avuto fortemente presente in Italia è stata meno messa in atto in Germania, non perché i candidati di prim'ordine, i cosiddetti Spitzenkandidat o Spitzenkandidati, non abbiano avuto ruolo, ma perché i leader non si sono messi in gioco in prima persona come è successo in Italia. Quindi la partecipazione a livello variabile comunque in Europa è chiaramente un problema.
Senta professoressa, tra l'altro lei ce ne parlava perché lei si occupa e molto di Germania. Ci dà una lettura di quello che è successo, cioè di cosa può rappresentare per il futuro dell'attuale cancelliere tedesco Olaf Scholz questo risultato, mi viene da dire, devastante? Cioè un 14% per il partito che esprime il cancelliere è difficile da gestire, mi viene, no?
Sì, è una situazione molto difficile, perché non solo la SPD del cancelliere ha avuto un tracollo elettorale, ma lo hanno avuto anche gli altri candidati, gli altri partiti della coalizione, i Verdi soprattutto. In questo momento la coalizione al governo in Germania è composta da SPD, Verdi e Partito Liberale, e tutti e tre i partiti hanno avuto una grave flessione elettorale. Questo naturalmente significa qualcosa di importante per la tenuta della coalizione di governo, anche in virtù dell'ottimo risultato dei partiti dell'Unione, che sono la CDU e la CDSU insieme, o l'uno appunto il Partito Cristiano Democratico e l'altro il Partito Cristiano Sociale, che è il partito bavarese, che sotto la segreteria di Merz hanno ottenuto un buon risultato che fa celebrare la possibilità di un cambiamento. E poi dobbiamo anche considerare che il 16% dell'AfD, cioè del partito dell'Alleanza per la Germania, crea un contesto nel quale la spinta al cambiamento è forte.
Questo è un altro punto interessante. Vedremo che cosa succederà su questo fronte. Chissà se lei pensa possa avere un impatto dal punto di vista politico, cioè potrebbero arrivare le dimissioni di Scholz a fronte di un risultato di questo genere, professoressa, molto brevemente.
Allora, essendo essendo la Germania una forma di governo parlamentare, ovviamente non ci si può aspettare una velocità di reazione così come è successo in Francia, una forma di governo semipresidenziale nella quale, come sappiamo, Macron ha immediatamente chiamato a nuove elezioni. Certamente la stabilità del governo è messa molto in causa, anche perché oltre al fronte destro di mobilitazione contro il governo abbiamo anche una rivitalizzazione del fronte sinistro con il successo di questo nuovo partito che si chiama Bund Sahra Wagenknecht, che è un populismo di sinistra che in qualche modo ha svuotato il partito di sinistra della Linke e ha però fatto presenti i temi della mobilitazione populista anche sul versante della sinistra.
Molto, tutto molto interessante, professoressa. Io la ringrazio davvero. Giorgia Bulli, docente all'Università di Firenze dei corsi di comunicazione politica elettorale, analisi del linguaggio politico, tra l'altro esperta di Germania. Noi ci fermiamo, c'è GR24, vi rimando anche a GR24 per gli aggiornamenti sulle elezioni amministrative. Vi dico solamente questo nel frattempo: allora, abbiamo degli exit poll per il momento, perché lo spoglio per le amministrative inizia alle 14, sono a quanto pare piuttosto affidabili, indicano che in Cirio ha vinto facile in Piemonte, però è tra il 50 e il 54%, comunque un netto distacco sulla sfidante del centrosinistra. A Cagliari avrebbe vinto Massimo Zedda, il centrosinistra, tra il 59 e il 63% avrebbe preso. A Bari si andrà al ballottaggio, a Firenze altrettanto, dove la candidata del centrosinistra supera Heike Schmidt. A Perugia centrosinistra avanti, potrebbe addirittura finire al primo turno a Perugia, ma non si sa esattamente, proprio perché sono exit poll, quindi occhio no anche a quello che vedete. A Potenza è avanti il centrodestra, a Pescara altrettanto, a Bergamo è avanti il centrosinistra, e qua sembra facile una vittoria o probabile una vittoria al primo turno, avanti il centrodestra Caltanissetta, a Campobasso sempre avanti il centrodestra. Intanto il GR anche con questi aggiornamenti, ovvio. E poi ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.